gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, e ci sorridiamo un ciao, ciao, ciao. Noi siamo quelli lì che dicono ciao, G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto. Ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Figliuoli, figliuole, uomini, donne e gay. Donni, ho detto donni, ho detto donne, e si comincia bene oggi, e si comincia in un là. Allora, uomini, donne e gay, eh? Oggi ho esagerato, ho visto troppe eclissi di sole, è successo. Buongiorno, buongiorno, allora, volevo dire, sì, no, è che, ah, sì, sono qui perché vorrei cominciare subito leggendovi una mail di un teleitaliano, che mi ha mandato anche una immagine, e riguarda proprio l'eclissi di sole di cui ho parlato ieri, proprio quella, ciao G, mi dice, per vedere l'eclissi del 15 febbraio 1961, ora sappiamo, era il 15 febbraio, io questa sinceramente non ricordavo come data, ma insomma ricordavo il fatto, la data, 15 febbraio 61, eravamo sul tetto alto della casa di un mio compagno di liceo, fortunato possessore di un cannocchiale astronomico. Senti lì, questa è la foto d'epoca, ecco, aspetta, la vediamo dopo perché se devo leggere. Io indosso un cappotto con i baveroni che andavano di moda, allora, ricordo perfettamente i pochi minuti in cui tutto si fece scuro. Oh, allora... il freddo, il silenzio irreale, punteggiato dai latrati dei cani, sì, e quello strano senso di paura. Hai visto? Era vero. Visto? Che ti racconto? Le favole, è vero. Ma anche la corona solare, i getti di plasma incandescente dalla superficie del sole, che con il cannocchiale si vedevano benissimo. Uno spettacolo incredibile. Poi l'ho visto in vetrino, ma guarda, era bello. Ricordo anche quella del 1999, facemmo una spedizione di famiglia a Monaco di Baviera, la pazza, vabbè, Baviera. Purtroppo il momento cruciale fu rovinato da una nuvola maligna, ma nel 61 no, se non hai fretta possiamo aspettare quella del 2027, va bene, ma dovremo andare a sud-ovest di Lampedusa. Quella del 2081, quella mi prenoto, dice, sarà totale per tutta l'Italia, ma la vedo un po' dura. Che senso, scusa? Perché nel 2081, vero, t'ha ragione, Robby t'ha ragione, cioè, la vedo dura anch'io in quell'epoca, sì, vediamo un po' la tua foto giovanile, guarda, guarda, si vede, vediamo se si vede, vediamo se si vede. Ecco, Robby, qual è lei Robby? Deve essere questo qui, questo signore, questo giovane, pallido, qui, sì, che guarda, non guarda, ma scusa, potete mandarmi una foto dell'eclissi, no? La foto di voi che guardavate l'eclissi, 1961, 15 febbraio, ecco, ragazzi, che roba bellissima, no? anche lui c'era quella volta, visto? Era un po' più in là, io ero un po' più in qua, e sarà lì tutti a guardare la stessa cosa. E ora siamo a guardare la stessa cosa anche ora. Ma io non mi eclisso, eh. No, sì, io vengo fuori, e ti dai, venino, ma, già. Eccomi qua, dunque via della pergola e dintorni, dice il solito Fraxinus, che è il mio inviato delle biciclette, insomma, ormai è diventato biciclettaio. Oggi, allora, lui comincia sempre così. Curiosa la rappresentazione di ieri l'altro, no? Quando feci la rappresentazione... Però effettivamente ho visto troppo sole ultimamente, sono molto scuro, però. Sì. No, sono scuretto, sì. Allora, no. Dunque, dicevo, avevo rappresentato via della pergola qui in terra con tutti i posti macchina, possibili, immaginabili, non possibili, però purtroppo. Dice, allora, al solito resti originalissimo. Vabbè, una cosa così non mi ha fatta nessuno, fatta io. Ma resto sempre poco vicino alle tue posizioni. Che me ne frega. Poi, quanta posizione, è meglio stare lontani. Nini. Condivido che ripensare i posti riservati in tutta la città. Il posizionamento dei cassonetti, lì ce ne sono troppi, è vero. 200 metri di strada, 18 cassonetti, no, sì. Ma ci sono anche molte cose che non capisco e che capirei solo se tu fossi residente in quella zona. Allora capiscilo, perché io sono residente in quella zona, io ho il permesso della macchina che pago il permesso per la zona B, pago il telepass per entrare nella zona B e non trovo i posti per mettere la macchina nella zona B per cui pago il permesso. Ecco, quindi puoi capirmi, eh? Dunque... I veri penalizzati sono i residenti che non possono parcheggiare vicino a casa, ma se tu devi andare in via della pergola o giù di lì, ci vai in bus, in motorino o a piedi, lasciando l'auto sui viali dove trovi sempre posto. Sì, intanto sui viali dove trovi sempre posto, questa è un'altra favola, eh? Non parliamo dei viali, arrivi nei viali di circonvallazione e trovi sempre qualcuno che deve parcheggiare, che rallenta per cercare un posto, cioè è una cosa già orribile. Io poi avevo tutta una mia idea per la tranvia o metropolitana di superficie, mini metro, ecco, io l'avrei fatto, vabbè, un giorno ve lo dico, ma avrei coinvolto i viali, no? E quegli inutili marciapiedi dei viali. I viali di circolazione a Firenze sono morti, non sono le Champs-Élysées a Paris o i viali, le boulevard de Paris. Furono fatti con quell'idea, diceva, cerchiamo di fare, no, sì, però, oh, no, 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 c'è la morte. In quei mezzi marciapiedi, mezzi piste ciclabili, non ci passa nessuno, i negozi sono pochi e solo in certi punti. Ebbene, quegli ampi marciapiedi lì, no? Ma voglio dire, allora si fa passare di lì tram, facendo tutta una circonvallazione da cui possono diramarsi, e te lo dico sinceramente, delle... come si chiamano? Si può andare a piedi, no? Sì, dei tapis roulants. Sì, tu scendi lì e senza bisogno che il tram o l'autobus entri nel centro, hai un servizio di tapis roulants, che ti porta, sì, stai fermo così e magari anche a sedere, con dei posti a sedere, una bella cosa che vada avanti da sé e che ti porti in centro, eh? E poi per gli altre zone della città, altri tram, altri bus, però tutto con questa circonvallazione sui marciapiedi, perché tanto non servono a nulla marciapiedi dei viali, perché è una zona morta, la facciamo diventare viva. Sì, ma io avevo questa idea e me la sono tenuta per me. Ecco. Effettivamente tanto sarebbe stato inutile, ma non importa, l'idea è bene averle, poi prima o poi tornano a galla. Io non so perché tutto quello che io ho fatto, anche tanti anni fa, ora c'è un certo interessamento, per esempio, da alcune parti, per la mia canzone Tommy che ho fatto 29 anni fa, che uscì 28 anni fa, ecco, capito? Cioè, perché ora c'è questo discorso di Povia, che ha fatto la canzone Povia, capito? Dice, Luca era gay, io l'avevo scritta 28 anni fa, anzi, l'avevo scritta 29 anni fa, ecco. No, per dire, ecco... c'è qualcuno che è interessato a sapere, a saperne di più. Tutte le cose tornano a galla. Ah, allora bisognerebbe essere eterni, no? Ma insomma, si potrebbe anche tentare. Io ho saputo, ma non lo dico a nessuno, che c'è un essere vivente che non muore mai. No, non lo dico a nessuno. Lo dico io, ve lo dico dopo. Sì. No, c'è un essere vivente che non muore, eterno. No. In un certo senso sì. No, non scherzo. Ma continuiamo, che questo è un incisone. Incisione. Vabbè. Dunque, in centro meno alto ci sono e meglio è, lo dico anch'io, ma l'hanno permesso a tutti, sì, no, perché poi alla fine mettono le telecamerine, poi però sì, no, beh, il centro deve essere pedonalizzato il più possibile, percorso dai mezzi pubblici e da bici e da poche auto, chi ci lavora o ci abita, troppi cassonetti, troppi posti per i portatori di handicap, si giustifica con la presenza del teatro, un disabile deve poterci parcheggiare davanti o quasi, ah, è teatro della pergola, sì, buono quello, cioè, quello è un, quando c'è lo spettacolo è un disastro, no, perché arriva un sacco di gente, la gente parcheggia dovunque, ma perché poi sai, dopo le 7:30 la telecamerina non funziona più, e quindi allora... Canta Napoli, passi chi vuole, sì, oh, dunque, e poi c'è l'ospedale, sì, c'è l'ospedale. Non mi sembra un così grosso scandalo questa via della Pergola, stanno peggio altre vie vicine, tipo via Pietrapiana, degrado, sporco, palazzi fanescenti, bici e motorini parcheggiati ovunque. No, vabbè, oh, dovunque, io ho fatto un esempio, ma... potendo e volendo, ci vuole un po' di tempo, sì, ti faccio vedere tante altre strade, per carità, anche via Pietrapiana, certamente, ma figurati, non ci si fa mancare nulla noi a Firenze, sì, però io ho un'idea, ora, dopo, appena ricomincio, perché ora c'è un piccolo intervallo, quando ricomincio, ho un'idea, e intanto pubblicizziamoci, bella questa.
Ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G.
E ora caro Silvio Ciapone a dire, fra me e te c'è poca differenza, guarda come sono scuretto anche oggi, Ma cosa potrei fare per somigliarti ancora di più? Aspetta, ecco, così magari, che dici? Va meglio così per somigliare. Allora, promesse, ma era un naso finto e molto chiaro, devo dire, troppo chiaro, vengo fuori, via Silvio, aspetta, scusa, no, perché fra me e lui c'è poca differenza, l'unica differenza è di sordi, via, ma neanche più vecchio di me, sa, te l'ha vista lui, lui c'era una volta. Volevo dire, oggi vorrei iniziare una nuova rubrica, sì, una rubrica. Rubrica fa rima con bravi, ma non c'entra niente purtroppo. Ma non mi piace dire rubrica, un nuovo momento di trasmissione in cui vorrei dal titolo farvi capire di che si tratta. Il titolo è Se fossi sindaco. Che garba. Se fossi sindaco, già, sapete, no? Ogni tanto cambiano i sindaci, tra non molto, ci saranno le elezioni anche a Firenze, io parlo di Firenze, però i problemi che ha una città ce li hanno anche le altre città, quindi tutto in realtà più o meno si equivale. Ma io se fossi sindaco, io se fossi sindaco, cambierei un sacco di cose. Ma tante, ogni giorno troverai qualcosa da cambiare, per molti giorni, li farei trottare parecchio. Penserei, prima cosa, soprattutto al bene del cittadino. Il cittadino avanti a tutto, ma non perché per populismo, no, perché mi sembra giusto. La città diventa invivibile, sempre più invivibile, e io devo farla tornare vivibile. Firenze, città aperta, no. Firenze, città ideale. Questo sarebbe il mio motto. purtroppo è morto, è morto. E tanto non diventerò mai sindaco, quindi posso permettermi di dire quello che mi pare, no? Ovviamente, se io fossi sindaco. E oggi vorrei parlare di un paio di cose, un paio di cosette, insomma, e via via che mi vengono in mente, faccio la rubrica, che fa rima sempre con la stessa cosa, e ve ne dico le cose, no? Se io fossi sindaco. Per esempio, una delle cose che in questo periodo nella mia città danno fastidio sono queste manifestazioni, le chiamano manifestazioni, ma non sono persone che vanno in giro a manifestare, no? Manifestazioni le chiamano quelle che ci sono per esempio alla Fortezza. Pitti immagine uomo, o era immagine gay, non mi ricordo. Pitti bimbo, o era pitti pedofilo, non mi ricordo. Pitti filati, sono filati, no, sono ancora lì. Tutti di seguito. Poi le varie feste dell'unità, o quello che era, insomma, ora forse ne fanno più, ma però insomma lì tutto, l'ultimo dell'anno, devastazione completa, con sovrastrutture orribili di questa meravigliosa struttura medicea, che dovrebbe tornare, io se fossi sindaco direi, oh, questa torna a essere quello che era. E che cos'era? Una fortezza. No, perché vedete, molto spesso, nelle cose di valore, anche nelle cose antiche, il contenitore è più importante del contenuto. Guarda per esempio i mobili antichi, un bel mobile del Settecento, no? Che ti frega cosa ci hanno messo dentro, o cosa ci potrai mettere tu o ci avranno messo altre persone nel frattempo. È il mobile, che è un contenitore di per sé, tipo un comò. Forse, il mobile che conta. E allora lo stesso dicesi per un monumento. Il monumento, le sue mura, perfette, rimaste perfette, perché la Fortezza d'Abbasso non ha mai dovuto sostenere battaglie. Nessuno ha mai attaccato la Fortezza. Era lì, incredibilmente, guardava dentro la città e la Fortezza d'Abbasso, non guardava fuori. Non guardava all'esterno per i nemici esterni, guardava all'interno della città, era rivolta verso i nemici interni. I medici non erano scemi, infatti nessuno l'ha attaccata. In un anno la fecero, erano capaci di fare una cosa del genere in un solo anno. E la tranvia, via, via. Vabbè. Poi dice, guarda Bellina, no? Guarda Bellina, utilizziamola, no? Lei è vicina alla stazione Santa Maria Novella. Lei praticamente in città, meglio di così, facciamoci tutte le cose, facciamola diventare un mercato. E giù la festa dell'artigianato, è la festa degli sposi, è questo, il fitness, ogni cosa, i buddisti, ogni cosa. Tutto lì. Questo comporta, prima, lo snaturamento dell'oggetto meraviglioso che è appunto la Fortezza d'Abbasso, anche con delle infrastrutture, con delle costruzioni interne che niente hanno a che vedere, orribili, pseudomoderne, che non hanno niente. Hanno distrutto una cosa genuina e bella. E poi l'aggravamento notevolissimo del traffico. Oh sì, ne so qualcosa io, ne sappiamo qualcosa tutti, perché prima o poi ci passiamo di lì. Quando ci sono queste manifestazioni, già il traffico è sempre difficile lì, ma pensate, perché carico, scarico, gente che va, una delle prime cose che farei se io fossi sindaco, toglierei i permessi per fare queste cose qui, farei tornare la Fortezza d'Abbasso, quella che era una volta, e ci farei dentro un museo, il Museo dei Medici, che penso non esista. C'è parecchia roba dei medici intorno a Firenze, sia agli Uffizi che Palazzo Medici Riccardi, un museo dedicato alla famiglia dei medici nella loro fortezza. Eh? Però lascerei poi libera fruizione delle mura, degli spalti e di tutto il resto, sempre, di giorno insomma, alle persone, a chiunque voglia entrare gratuitamente poi in museo. Per esempio, per goderselo, eh? Che ti godi? Che ti godi? A me pitti questo e pitti quest'altro non interessa per niente, non me la godo mai, cioè cosa vado lì a fare che? Non posso nemmeno vedere quelle infrastrutture orribili che hanno fatto, ma anche all'esterno, sono più contenti. Cioè, probabilmente non basta più, perché una volta Pitti la facevano a Palazzo Pitti, per questo si chiama Pitti, per questo faceva Palazzo Pitti dove c'era la famosa Sala Bianca, una volta, c'è ancora, ma Sala Bianca è una sala piccola, cioè grande per dire, è un bel salone, però è piccolo, ormai era diventata una cosa piccola, Palazzo Pitti, la Sala Bianca, dove facevano queste sfilate di un certo livello, insomma, i grandi stilisti di una volta. Bene, per quello si chiama Pitti, allora l'hanno fatto. Ma secondo me non basta più nemmeno la fortezza, è già diventata piccola anche quella, perché diventano manifestazioni di massa, no? Allora decentriamola, ci sono tanti belli spazi, io guardo tutti i giorni, faccio Prato Firenze, sì, l'autostrada ti fa vedere degli spazi amplissimi, dove si potrebbe costruire qualsiasi cosa, ma costruiamola, io farei in modo di fare una cosa del genere, con le mani pulite, senza problemi, no, perché poi quando si parla di fare nuove cose, poi dice, ho visto questo in trallazzo, per carità. Quindi la fortezza torna a essere quella che era, torna a essere un gioiello vero, di per se stesso, amato perché è quella cosa lì, non perché ci si fanno delle cose del commercio praticamente. No, perché tutto diventa commercio. Che si pensa, oggi sbagliato pensare che una cosa prenda valore quando ci si vende qualcosa dentro. E invece no, non è così. Facciamo una bella struttura modernissima da altre parti. Ampia, guardando sempre al domani, cioè più grande di quello che serve adesso. Perché noi, qual è? Perché io se fossi sindaco guarderei le cose in prospettiva. Non farei mai una cosa, dice, quanto serve? 1.000 metri quadri, 100.000 metri quadri, no, facciamo 500.000 metri quadri, perché io so che domani ci sarà più posto, più bisogno di posto. Così, dice, oh, ma lo fai troppo grande, ti preoccupare. I Poggi, quando fece viali di circonvallazione a Firenze, e poi dico, a quell'epoca, voglio dire, c'erano le carrozze e gli andava bene, no? Ora sono diventati assolutamente insufficienti, ma lui non poteva prevedere, non poteva, forse avrebbe potuto, ma non ha previsto. E così, quello che ha fatto il ponte all'Indiano, ha fatto una cacata, voglio dire, poteva fare un ponte un pochino più, o altre, o la Firenze-Pisa-Livorno, no? Tante cose fatte precise, ora bisogna pensarle più grandi. Così? Serve così? Te la faccio così. Così domani è ancora buona. La fortezza la bassa non serve più, è troppo diventata troppo piccola. Fate qualcosa. Io, sindaco, farei così. Ma non sarebbe l'unica cosa. E non sarebbe, no. Se io fossi sindaco, e siccome poi me ne rendo conto, ci sono dei problemi. Perché mi chiedo i sindaci o quelli che sono preposti a certe cose non li vedono questi problemi? Ma io li vedo e noi li vediamo tutti i giorni, e zitti come pecorone non si fa nulla per cambiare le cose. Prendi l'autostrada Firenze Mare. Bella, Firenze Mare, bel nome, L'ingresso, cioè, ma com'è strano? C'è l'ingresso con un semaforo. Da Firenze c'è un semaforo, e poi una curva, semaforo e curva. O che può essere così l'inizio di un'autostrada che si rispetti? E perché qui semaforo lì? Per quale motivo? Il quale semaforo crea, quasi sempre, specialmente in certi momenti, in certi orari, delle file lunghissime di macchine. Non dimentichiamo che una delle cose più importanti in una città sarebbe eliminare lo stazionamento delle automobili, ma fluidificare, come fanno nelle squadre di calcio, no? Ecco, fluidificare, ecco. E invece c'è quel semaforo lì all'aeroporto, se lo si può chiamare così, aeroporto, sì, quello Vespucci, che poi, perché lo chiami Vespucci, cosa c'entra Vespucci, mica volava, dovessi chiamarlo Zoroastro da Pistoia, da Peretola, che Pistoia, che c'entra Pistoia, c'è. Zoroastro da Peretola era colui che effettivamente tentò il volo. Chi glielo faceva tentare? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci faceva le macchine volanti, poi questo povero Zoroastro, e lo buttava da dirupi con queste ali, e quello la scava sempre giù. L'idea c'era, non volava, ma l'idea c'era. Poi dopo è stata sviluppata l'idea, vediamo che si vola con le ali, no? Certo. Bene, Zoroastro da Peretola, che poi non si fece mai veramente male, sempre riuscito a cavarsela, non è mai morto per questi incidenti, era, secondo me era la persona giusta a cui intestare questo piccolo aeroporto di Peretola. Vespucci, vabbè, Vespucci sì, Vespucci forse meritava anche altre cose di più, però insomma, vabbè, per dire, ma non importa, era un inciso, ma io se fossi sindaco io eliminerei quel semaforo. Perché tanto a cosa serve? Serve alle persone che escono, solo a quelli che escono dall'aeroporto, no? Escono dall'aeroporto, io mi trovo il rosso e vedo una, due, tre macchine che devono uscire, no? Ogni tanto esce qualcuno e devono per forza passare di lì. Ora, l'aeroporto è una certa area, no? Ha una certa area, sì? Beh, perché si deve uscire proprio di lì? Non si può inventare un'altra uscita dall'altra parte e farli sbucare da un'altra parte, dove è più tranquillo, più semplice. Perché all'inizio un'autostrada? Perché bloccare? Che già c'è la curva, voglio dire, che in qualche modo non ti fa prendere proprio di corsa l'autostrada. Creando delle file lunghissime, lunghissime. Perché devono uscire proprio di lì? Quando sicuramente facendo una stradina, una strada, insomma, che sbuchi sul retro, dall'altra parte, tanto l'aeroporto, pur essendo piccolo, ha un suo perimetro, no? Fa la strada, fa l'uscita dall'altra. No, devono uscire proprio lì, dove inizia l'autostrada. Questo io l'ho sempre visto, ho sempre detto, sono più di 25 anni ormai che io imbocco quell'autostrada tutti i giorni, no? Quando per la radio, ora per la televisione. Insomma, e capisco, specialmente, insomma, io, vabbè, sono fortunato che vengo sempre sull'ora di mezzogiorno, di 11 e mezzo, insomma, orari abbastanza buoni. Ma se io ci devo passare la sera lì, in orari di punta, vedo delle file enormi di macchine che vengono bloccate da questo semaforo che serve a far passare 3 o 4 macchine che escono dall'aeroporto. Un'altra cosa che se io fossi sindaco farei sarebbe proprio eliminare quel semaforo o far uscire le macchine da un'altra parte, perché non c'è nemmeno l'entrata dell'aeroporto, è proprio solo l'uscita lì. Non c'è proprio, è proprio una cosettina, basterebbe cambiare. Oppure un sottopassaggio, un qualcosa che bypassasse questa cosa qui. E fare entrare la gente in autostrada fluidificando. Ecco, queste due cose per dire che da anni e anni e anni, quella della fortezza, quella del semaforo all'inizio di un'autostrada, che effettivamente fanno ribrezzo a chi ci deve passare, a chi deve vivere a queste condizioni, ma che nessuno ha mai cambiato, perché Firenze, le nostre città, hanno questa bella prerogativa, non cambia mai niente in meglio, cambia sempre in peggio. Viva Lucca, che almeno dice abbiamo preso una decisione. A Lucca, se ne è parlato in questi giorni, no? Ma a Lucca, allora, basta con i kebab, basta con questo, all'interno delle mura noi vogliamo mantenere le nostre tradizioni. Bisogna avere anche il coraggio, magari di esporsi a critiche, ma di fare delle cose, fare. L'unica cosa che a Firenze è stata fatta, cioè ultimamente, ma io mi chiedo, nella città di Firenze, la città dei geni, il genio fiorentino, fanno anche una manifestazione così chiamata. Beh, l'unica cosa che è stata fatta? La pensilina della stazione che andrebbe messa una bomba e buttata giù, che è talmente orribile e ricettacolo di ogni sporcizia e persona sporca. E ora la tranvia, che se ci fossero medici la farebbero molto meglio, ci metterebbero meno e forse non la farebbero nemmeno, farebbero qualcosa di più e di meglio. Perché non abbiamo più queste belle famiglie dei medici e abbiamo invece, senza fare nomi, delle famigliucce che, non so, io se fossi sindaco, ma non lo sono, quindi credo che sia meglio rimandare un'altra volta queste mie elucubrazioni e anche altri argomenti che io vorrò affrontare in questa rubrica che, come sempre, fa rima con Mini TG.
Polemico con il PD Tommaso Ciuffoletti, segretario frentino dei socialisti e candidato alla presidenza della provincia. Parlano solo di primarie per Palazzo Vecchio, dice, ma ci sono anche quelle per la provincia. Nella Valdelsa è difficile fare campagna elettorale votando il 1 febbraio. L'UMCE in Toscana torna ad esprimere preoccupazioni per il futuro delle scuole in montagna. Secondo il presidente della comunità montane toscane, Oreste Giurlani, c'è un'inammissibile divergenza fra le rassicurazioni espresse dal ministro della pubblica istruzione, Maria Stella Gelmini, e l'attuazione dei provvedimenti sul territorio. Riscatto della Fiorentina, che dopo 3 sconfitte torna alla vittoria battendo il Napoli per 2-1. In gol Santana e Montolivo. Per i partenopei ha segnato Vitale. Intanto oggi Storari a Londra per firmare con il Chelsea e Da Costa dovrebbe andare alla Sampdoria. Battuta d'arresto del Siena, sconfitto al Sant'Elia del Cagliari con rete di Robert Acquafresca. La squadra sarda dimostra di essere la più in forma del campionato.
Edizione delle 13, studio Camilla Di Collalto e redazione Francesca Catà. Sono ormai una 60 i chilometri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria chiuse al traffico per frane o pericolo di frane. Un costone della montagna che sovrasta il centro abitato di Tropea nel Vibonese si è staccato nella notte. In corso in Francia lo sciopero generale indetto dai sindacati contro la politica economica di Sarkozy. I timori in Europa sono concentrati sul mercato del lavoro. In Germania il tasso di disoccupazione a gennaio è salito ancora. L'OPEC annuncia intanto nuovi tagli alla produzione del petrolio, non gradendo una quotazione sui $50. Vicenda De Magistris. Il CSM ha proposto la nomina del procuratore aggiunto di Napoli, Franco Roberti, alla guida della procura di Salerno al posto di Luigi Apicella. La proposta sarà trasmessa al ministro della giustizia Angelino Alfano. La russa Safina, battendo in 2 set la connazionale Zvonareva, ha raggiunto nella finale degli Open d'Australia. La statunitense Serena Williams, vittoriosa sulla Dementieva. Fuori l'italiana Mara Santangelo nella prima semifinale del doppio donne.
Eccomi qua, mi vedete in compagnia di 2 palle, eccole qui le mie palle, lo vedete? Ah, che bello, Ti piacciono le mie palle?
Ma sono strane, perché una è tonda, ma l'altra è ovale.
È vero, ovale, di più vale. Cioè, allora, vedete, questa, devo ringraziare l'esperto di rugby, il nostro Bartoloni, Stefano Bartoloni, il quale sta dietro la telecamera, ma è anche un grande esperto, giocatore, telecronista anche, devo dire, no? Di rugby, e me l'ha portata lui sta palla qui, e quest'altra è una palla da calcio, va bene, però ora, insomma, si può fare è stata un'idea sua, mi disse una volta, dice, ma perché ti porto la palla ovale così? Telefona la gente e dice, invece di averla, c'ho la palla enorme, c'ho la palla umida, c'ho la palla ovale. Ma sì, ho detto, portamela, voglio fare, voglio... Allora, ho messo giù un elenco di dottori, chiede ai dottori come si può fare, perché, insomma, è un po' strano, no? Che poi, capito, uno si presenta con, insomma, in certi momenti, no? A qualche signorina, e allora, capito, insomma, dice, uno si chiede come mai una sonda è un ovale, no? Cosa si può fare per... Ho tutte e due tonde o tutte e due ovali? Che palle uguali.
Dico buongiorno.
Pronto, buongiorno. È il dottore? C'è il dottore?
No, non c'è in questo momento. Aveva bisogno.
Ho tanto bisogno. Io ho un problema perché lui mi aveva detto che avrebbe fatto qualcosa per me. E quindi il fatto è che il fatto della palla ovale, lui mi ha dato delle pasticche, ma non funzionano.
Ascolta, vuole passare oggi?
Quando è un momento, un buco libero?
Alle 3 o alle 3:30.
Come, lei c'ha il buco libero alle 3:30?
Sì, vuole venire alle 3:30?
Sì, alle 3:30 posso venire, senz'altro, sì, senz'altro.
Come?
Senz'altro, nome? Pallovani.
Padovani?
Padovani, sì, Padovani.
Telefono?
Telefono 111. Prefisso 11.
Ma scusi, 111.
Sì, mi raccomando, il prefisso lo faccia prima, eh?
Sì, beh, quello ovvio.
Quindi no, è un numero speciale, non lo sa? Che ci sono dei numeri speciali gratuiti. 111111, prefisso 11.
Ah, perfetto.
Ecco. Senta, il problema è che io ho un appuntamento oggi stesso, no? Va bene dopo però. Il problema è che io non so se riuscirò a presentarmi con, insomma, se tiro fuori sta palla ovale, cioè, capisce? È il primo appuntamento con una signorina che se vede la palla ovale, insomma, non so che reazione può avere, capisce?
Sì, guardi, questo non so dirle.
Perché io...
Vale, può venire anche un po' prima, è delle 3:30.
Ah, sì, ma c'è il dottore o ci trovo lei?
No, c'è
intanto
anche...
potrei farle vedere a lei le mie palle.
Beh, ma scusi, cosa sta dicendo? Cioè, voglio dire...
Perché ho una palla tonda, regolare, no? Regolare, tonda, proprio. Ma l'altra è ovale, capisce? Io ho già avuto dei problemi in merito, perché come si fa a usarle, insomma, insieme? È difficile.
Comunque facciamo così, lei venga per le 3:30, poi parla con il medico e poi il medico vedrà da farsi.
Ho capito, ma lei è la segretaria, è qualcuno che è? È la moglie del dottore?
No. Sì.
Sì? Ma non so, senta, vengo lì un po' prima. Verso le 2:15 va bene?
No, 2:15 è occupato, 3:30.
3:30. Mentre aspetto lì che di poter entrare da lui, ecco, se gliele faccio vedere a lei le palle?
No, beh, guardi, questo proprio no.
Guardi che non c'è niente di male, sono palle.
Comunque, siccome che adesso una chiamata sotto, io la saluto e lei può venire, venga quando vuole.
Il fatto di venire, anche questo bisogna vedere, ecco, dipende anche questo da lei, signora.
Sì, comunque io lo devo lasciare perché una chiamata sotto, sono col trasferimento.
Non ci siamo mai messi,
signora. Quando vuole, va bene.
Siamo prima ancora. Vengo alle 3:30, Pallovani, arrivederci. Io avevo detto Pallovani, e lei ha capito Padovani, vabbè, cioè, ma la signora, però abbiamo beccato un medico, perché spesso è scritto dottore e non è medico. Ma guarda, certo, effettivamente, c'è una dottoressa ora, effettivamente la cosa, però questa signora andava avanti col discorso, senza, vabbè, insomma, fino a che non ho parlato di mostrarle a lei, ma vabbè, andiamo avanti. Piacerebbe la parte di Reggio, però anzi, botte, orbi, insomma, contatti rudi, eh? Però è bello. Questo è regolamentare, eh? Questo è proprio la... un pallone da rugby di quelli veri, eh? Invece questo è da calcio di gomma, insomma.
Rispondere 0522.
Non ce ne frega niente, dottoressa. Ho trovato un'altra dottoressa. Per te stai ferma. Perché no, oltretutto non stanno ferme. Le palle, c'hanno anche le palle. Non stanno mai ferme. Rotolano, o come mai? Vediamo un po', eh. Ho fatto un altro numero. Questa è un'altra dottoressa. Non so se dottoressa di che. Ma di qualcosa è. Ovviamente medica. Medica. È una medica. Uno è un medico e una sarà medica. Ragazzi. Mi fa piacere avere l'unico modo di farvi vedere la palla ovale. Ho tirato fuori le palle. Ragazzi, no, quando uno c'ha le palle, no? Ma io parlo di questo. Vedi, vedi, il problema è che i dottori spesso non sono in casa. D'accordo, d'accordo. Casa o dovunque sia. Ora torniamo a un medico, insomma, a un dottore maschio comunque, dottore. Ecco, sì, sì. E vediamo se mi risponde. Questo problema è la palla ovale, ragazzi. Voi immaginate l'imbarazzo. L'imbarazzo.
Risponde lo studio del dottore.
Allora, ma un po' di dottori veri, Non finti. Oh, un'altra donna. Una dottoressa. Vediamo un po' se la dottoressa me la dà. Me la dà attenzione. Vada Bellini, vada Bellini.
Torna.
Pronto, buongiorno, dottoressa?
Con chi parlo, scusi?
Sì, sono Pallovali.
Come?
Pallovali mi chiamo.
Mi dica.
Senta, io ho un problema, vorrei prendere un appuntamento per una visita.
Cosa deve fare la signora?
No, sono io.
Deve fare una visita a lei?
Sì, è per me.
Ma lei è un uomo?
Sì, perché?
No, questo è uno studio di ginecologi.
Appunto, sì, ma va bene lo stesso, perché il mio è un problema di palle. Cioè, ce n'ho una tonda e una ovale. Signora...
Sta prendendo in giro?
No, assolutamente.
Scherzo telefonico?
Ma magari, il problema è che è vero, io guardi, veramente io, se lei potesse vedermi in questo momento, lo tirate fuori.
Mi piace assolutamente vederla.
Come?
In ogni caso, ripeto, questo è uno studio ginecologico.
Ma io appunto
sono... Non possiamo visitarla.
Va bene, ma comunque può sempre visitarmi le palle, no? Fa sempre, insomma, parte, no?
Ma come preferisce, comunque una buona giornata.
Ma io vengo alle 5:30 da lei, eh?
Ma faccia quello che vuole, assolutamente, buongiorno.
Però lei mi deve vedere le palle, perché io non posso andare avanti così, con una palla ovale. Ale, il ginecologico, lei è un uomo, è certo che sono un uomo. Sono le palle, no, queste palle, parlavo di queste, Perché poi, vedete, la cosa strana di queste donne, che, non so, quando dici palle, non pensano mai a una palla da calcio, una palla da rugby, no! Dico palla ovale, ma non ti viene la voglia di fare la battuta, come dire, ci giochi a rugby, no? Questo sarebbe il minimo che uno potrebbe dirmi, no? La battutina, e non mi viene in mente. Ma voi vedete le mie palle, sono queste. Sto parlando di queste, mia di quest'altre, ma ci mancherebbe. Però, ovale. Oddio, pensandoci bene. Ora devo vedere. A cosa ci posso giocare? Ecco. Anche questa dottoressa non c'è. Facciamo l'ultimo tentativo con un dottore, pochissimi secondi. Sì, ma è incredibile. La ginecologa, mi è capitata la ho sbagliato, ma perché non posso permettermi di sbagliare? Non ho tempo. Ecco. Ma guardate. Ecco. Perché questi numeri a volte fanno dei tranelli, sono messi in modo che ti portano a sbagliare, il dito scivola. Non c'ho più nemmeno più tempo, tanto. Anche se non risponde, anzi, se non risponde mi fa un piacere. Io non so come fare. Perché con le due palle diverse non giochi a nulla. Andrebbe inventato un gioco con due palle. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno, dottoressa. Dottore, c'è il dottore?
Pronto?
C'è il dottore? C'è il dottore?
Pronto?
Pronto, c'è il dottore? Signora? Signorina? Ci mancava anche lei, non sentiva. Capito? non importa. Io ora inventerò un gioco nuovo, uno sport nuovo che si giochi con due palle, con una palla tonda e una palla ovale. Un misto fra il calcio e il rugby. E con due palle invece di una. Qua non sarebbe mia male. Ora via Bartoloni, ci si mette insieme e si inventa. Si chiamerà pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Ah, vedi? Sono sempre a farla fuori. La palla vale. Abbiamo già stabilito, abbiamo inventato qui dentro il nuovo sport. Sì, sì, sì. Che potrebbe essere, come ha detto lui, per esempio, il calcio, gioco di calcio giocato con la palla da rugby. Sarebbe nulla. Un po' difficile. Oppure il calcio giocato con due palle in campo. Una potrebbe essere normale e una da rugby. Ecco, quell'altra. Aspetta, le belle cascare. Oppure due palle tonde. Ti immagina una partita di calcio giocata con due palle. Palloni tondi, normali, no? Sì, vabbè, lascia fare questo perché diventa troppo complicato. Con due palle, invece che con una. So che spettacolo meraviglioso in più. Te segui un'azione da una parte e ti fanno il gol da quell'altra. Hanno inventato il basket con le pedane e ti fanno fare dei salti enormi per spettacolarizzare le cose. Anche questo potrebbe essere fatto. Forse l'hanno già fatto, non so. A volte. Però due palle in campo sarebbero da stravolgere tutte le tattiche. Tutti i modi di giocare. Allora, vabbè, ora la lancerò, farò una meta. Data bene, non ho preso niente che si rompesse. Dunque, vi dicevo prima, un animale che vive all'infinito, eterno. Esiste la medusa, non la medusa qualsiasi, La Turritopsis nutricola. È capace di invertire il proprio ciclo biologico. La medusa che vive all'infinito invaderà tutti gli oceani. Ecco il nuovo padrone del mondo. Chi ci invaderà? Gli extraterrestri? No, le meduse. Perché è in grado di ritornare allo stadio giovanile da cui era stata generata, cioè quello di un polipo. No, cioè si rinnova. Allora, fino alla fine dei tempi, è l'unico essere vivente che può definirsi immortale, nel vero senso della parola. La medusa Turritopsis nutricola, si nutre di Nutella, è capace di invertire il proprio ciclo biologico e di sfuggire così alla tappa finale del processo di invecchiamento, ovvero alla morte. Ora la creatura dei mari si sta moltiplicando ad un ritmo inarrestabile. È in atto un'invasione silenziosa dei nostri oceani, avvertono i ricercatori. Silenziosamente? La medusa prima invaderà tutti gli oceani, poi uscirà dall'acqua, si attrezzerà in qualche modo, uscirà dall'acqua e continuerà il suo ciclo continuo. Non moriranno mai, quindi aumenteranno sempre fino a ricoprire come un grande blob tutto il pianeta. E noi sotto, oh buaioli, oh meduse, così. Eppure esiste, ecco, è stato scoperto. Potenzialmente può vivere in eterno. Ma è stata una scoperta fatta qualche anno fa da biologi di Lecce. La piccola idromedusa misura un diametro di appena 4-5 mm, è piccolissima, per questo non ci se ne accorge. Ma ci se ne accorgerà prima o poi. Bene, questo per dire, se volete approfondire l'argomento, approfonditelo. Poi, no, perché ci sono argomenti che io scelgo perché, sai, quando prendi il giornale, no, per fare il punto di stampa, poi a volte, insomma, anche il giornale per se stesso da cui le prendo notizie, un pochino, a volte è un po' moscio. Ebbene, allora, Roberto Bolle, butta la pasta. Roberto Bolle, butta la pasta. No, la messi il sale. Roberto Bolle è un ballerino, un grande ballerino. Lui ha detto di essere gay, però dice no, non l'ho detto, non l'ho mai detto, sì l'hai detto, non l'ho mai detto, Lui ha una rivista francese che si chiama Numéro Homme, che insomma sarà una rivista gay, immagino, ha confessato di essere gay. L'arci gay italiana se ne è fatto la bandiera. Roberto Bolle è gay, questo grande personaggio, questo grande bel ballerino, no? Piace alle donne. A che lui ha fatto subito marcia indietro. Ma no, mi hanno travisato, ho detto delle cose, cioè non conosco bene il francese, forse mi sono espresso male. In realtà avrebbe detto effettivamente che lui è gay, ma in Italia non può dirlo perché c'è la Chiesa, c'è il Vaticano e non è bello, capito? Però lui smentisce e l'arcigay invece dice no, abbiamo le prove. Io vorrei anche dire, ma all'arcigay cosa gliene frega se uno è gay o no? Vogliono far vedere che certi personaggi, ma i ballerini sono quasi tutti gay, no, voglio dire, grande Nureyev, era talmente gay marcio, è morto di AIDS, insomma, voglio dire, ma insomma, che c'è di strano? Cosa c'è? E tutti gli stilisti, tranne pochissimi, no? Cavalli no, cavalli no, come mai? Anche Missoni no, Missoni, per dire, no, ma tutti gli altri, più o meno. Ma poi ci sono gli stupri. Guidonia, mezz'ora prima stavo per stuprarne un'altra. La confessione di Naccherino, uno dei Naccherini, dopo l'arresto, li ho aggrediti con l'ascia, ora doppia. mezz'ora prima volevamo stuprarne un'altra. Mirel Huma, 20 anni, il più giovane dei quattro violentatori romeni di Guidonia, ha confessato, ha raccontato ai carabinieri ogni dettaglio di quella notte d'orrore tra il 23 e il 24 gennaio, bla 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 bla. Poi dice, io sono contrario alle persone che si avventano sopra, cioè stavano per linciarlo, io sono contrario ai linciaggi, voi lo sapete, odio il linciaggio, peraltro la botterellina a questi, quasi asi, che c'è? Combinata maxi organizzazione specializzata in euro contraffatti, falsopoli, euro contraffatti, dammela a me, no, e se ti ritrovi i falsi, vabbè, può capitare, tu vai a fare benzina, ma non importa, io non posso, purtroppo, non ho più il tempo, avrei voglia di cominciare ora, ma non posso, ci sono anche tutte le vostre istanze. Oggi io nel 2081 potrei esserci, dice Paolo 84, avrei 97 anni, ci si va insieme, visto che te verrai clonato, no, io faccio la medusa, se no la vedremo dal paradiso o dall'inferno, boh, allora è dura, uno è nato nell'84, pensa già di essere morto, già certo nell'81, dunque per il c'era una volta il bubucine di Livorno, Davide Livorno, non so cosa sia, fammelo sapere meglio. Ciao G, io non vorrei mai essere sindaco, perché tutti sono capaci di promettere per i cittadini, ma nessuno è mai capace di mantenere. Max, uno dei tuoi fans che guarda ogni giorno la trasmissione su Toscana TV. Oh, non c'è più tempo per gli altri, ma prenderò nota e poi un giorno mi dedicherò per tutta l'ora a rispondere ai vostri messaggi che io ho segnato via. Oh, la monetina tonatina nuova per la prima volta dice no, questa monetina così. Quindi vediamo anche la parte del no, ed è con questo no, cari amici del vostro caro G, che vi saluto per darvi appuntamento a domani, l'ultima puntata della trasmissione di questa settimana. Ciao. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, così, ciao G, come va?